Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio dal Festival Passaggi d'Autore in Intrecci Mediterranei, giunto alla sua 15ª edizione, ai microfoni Nicola Girau,
Giulia Sanna, Eleonora Spiga,
Luca Pinna,
Daniele Lucchetti.
E abbiamo Daniele Lucchetti, il nostro ospite speciale, che ha tenuto questa mattina una masterclass sul suo lavoro e in generale sul lavoro di fare cinema, del fare cinema a tutti i livelli, che abbiamo il piacere di avere con noi per alcune domande con cui confrontarci poco prima di vedere il suo primo lungometraggio,
sì.
Che risale, se non ricordo male, al 1988,
purtroppo sì,
che però ebbe una fortuna non indifferente.
Sì. Posso dire qualcosa?
Prego.
No, il film che presenterò stasera è un film che feci a soli 27 anni. E che non è un record, insomma, però sono piuttosto fortunato. Come era nato questo film? Io ero aiuto regista di Nanni Moretti, che era diventato produttore in quel periodo, e decise di produrre dei primi film, delle opere prime, e fece Notte Italiana, che girammo subito prima di questo, e Domani accadrà. Furono dei film fatti in leggerezza per persone tutte molto giovani, cioè anche Nanni era sotto i 40 anni, insomma eravamo una brigata allegra di persone convinte che sarebbe stato di ognuno il primo e ultimo film. Invece poi abbiamo, per fortuna nostra, insomma, continuato a fare questo lavoro.
Nella masterclass di stamattina ci hai parlato di come sei arrivato poi da una condizione, da una situazione come quella che ci hai appena descritto, a trovarti, hai fatto proprio la fotografia di te stesso a 30 anni, che comunque hai fatto 3 film, e poi insomma poi è venuto Moretti, Nanni Moretti e tutto il resto. Hai parlato poi della differenza di percorso a quei tempi sul voler far cinema come potevate trovarvi voi e come può essere adesso.
Io penso che prima era un po' più difficile, nel senso che oggi l'impressione che ho, avendo anche un punto di vista abbastanza ravvicinato con i giovani, perché insegno al centro sperimentale, quindi almeno 6 registi l'anno di diploma, e vedo che piuttosto c'è molte richieste di registi professionisti, non tanto di autori, cosa che noi volevamo essere, volevamo metterci quindi una mano di originalità. Però la figura del regista professionale, professionista, che fa le sceneggiature di altri, non esisteva, non era minimamente presa in considerazione. E io, siccome provocatoriamente un po' lo dicevo ogni tanto, dico voglio girare tutto, anche l'evento del telefono, no? Mi piaceva l'idea anche di entrare in un'industria un po' l'americana, no? Che tu metti un film dietro l'altro, che fai uno bello, uno bellissimo, uno bruttissimo, successo, non successo. Perché stai dentro un ciclo produttivo, che è quello di chi scrive, di chi recita, di persone, di attori che emergono e poi scompaiono e poi ritornano. E mi sembrava una bella cosa. Quello che è accaduto, che oggi è un po' così, questo sta accadendo. E ci stiamo trasformando in un'industria, grazie alle piattaforme, che però hanno anche bisogno di talento, anzi hanno soprattutto bisogno di talento. È come se il prodotto si differenziasse da qui in avanti tra un prodotto fortemente originale, fortemente artistico, e un prodotto invece che non deve avere compromessi, e invece un prodotto commerciale di alto livello, perché poi sulla qualità il prodotto di alto livello che si gioca la competizione, si gioca gli abbonamenti, si gioca il successo delle singole piattaforme.
Quindi credi che il sistema stia cambiando in meglio?
Ma credo che stia cambiando, per meglio o peggio, questo non lo so, sta cambiando sicuramente sotto gli occhi di tutti. E bisognerà fare dare un giudizio definitivo forse tra qualche anno, 5, 6, 7 anni, 10 anni, non so cosa dire. Però sicuramente se i buoni film miglioreranno, sarà cambiato in meglio. Ci saranno più buoni film, saremo più liberi, per esempio. Cosa sta accadendo, per esempio, oggi? Che la maggior parte dei miei colleghi, mi ci metto dentro anch'io, oggi sai che se fa un film per la piattaforma è più libero, perché non ha problema degli incassi. E se il film è molto buono, può avere la fiducia, quel film, essendo distribuito in 200-300 paesi nello stesso momento, troverà un suo pubblico in tutto il mondo e sarà utile alla piattaforma proprio perché è integro artisticamente. Così, d'altra parte, se vuoi fare una commedia, se vuoi fare un giallo, se vuoi fare un film di genere, devi obbedire un po' alle leggi del mercato, e in quel caso stare dentro l'industria. Quindi è una, è come se si fosse tornati al, ai tempi in cui in sala c'era di tutto: andare a vedere Buñuel, un'ora dopo c'erano Franco e Ciccio, e 2 ore dopo c'era un film di un esordiente che si chiama Marco Ferreri. Esattamente quello sta accadendo. Accade sullo schermo televisivo, o sul computer, o addirittura sul telefonino. Quanto questo sia una perdita per la percezione collettiva, tutto quello che vivo, la perdita è enorme. Non c'è il rito, non c'è la suggestione, non c'è neanche l'attenzione. Però io non credo che ci sia una minore capacità di giudizio su quello che si vede. Noi oggi giudichiamo, io insomma, mi vengono in mente film come Roma, o film come The Irishman, non è che il fatto di averli visti su qualcuno sul computer abbia dato poi dei giudizi sbagliati. Sono persone che si sono innamorate lo stesso di questo film e entreranno comunque a far parte del loro immaginario. È anche vero che un film ecco come Roma, se tu lo vedi sul grande schermo lo capisci, se lo vedi sul piccolo schermo non lo capisci, proprio non lo capisci. Ma questo credo sia un'eccezione. La maggior parte del cinema è basato sulla sceneggiatura, sulle storie, sugli attori, e quindi su un impatto narrativo, drammatico, drammaturgico. Secondo me buona figura anche in televisione.
Io a questo proposito vorrei chiederti una cosa perché adesso hai parlato fondamentalmente del successo che può avere con le piattaforme diverse, non per forza legato al cinema e alla sala, cioè alla sala cinematografica. Però mi chiedo, ci chiediamo, ci siamo chiesti anche nei radiodocumentari che abbiamo fatto intervistando alcuni registi sardi, a livello di produzione, di fattura del film, cioè il regista e gli autori in generale che pensano il film adesso, sicuramente lo pensano in maniera differente rispetto a quando si pensava per la sala.
No, io questo non ci credo tanto. A un certo punto si diceva, se fai un film della televisione fai più primi piani, no? Se fai una serie di TV, ma adesso gli schermi sono veramente enormi, nelle case dunque sono le schermi a 50 pollici, quindi non si pone proprio più il problema di cambiare linguaggio, perché sei addirittura usare il suono, per esempio a casa gli appassionati hanno degli impianti stereofonici meravigliosi. Ci sono d'altra parte delle sale cinematografiche, delle multisale talmente piccole, che sono più piccoli di schermi di casa nostra,
penalizzano magari
case.
Anche di più,
ma no. Sì, io devo dire alle case, in certe sale a Roma, anche in altre città, di 30 posti, e dove si vede, si sente peggio che a casa mia. a casa mia, anzi, non si vede neanche particolarmente bene. Nella casa di molte persone normali, che non fanno il mio lavoro, sono degli impianti meravigliosi, sono migliori sicuramente di tante sale. Quello che cambia è il rito del collettivo, della collettività. Qui c'è un libro, gli anni 70, in 100 film, cui penso che andare a vedere Arancia Meccanica in una sala affollata di sera con la città che preme, entrare e vedere Arancia Meccanica di dato meno di 18 anni è un'esperienza unica, ma neanche i giochi al circo ci sono più, non esiste neanche il Colosseo, nel senso che niente cambiano.
È una cosa che è cambiata in pochi anni. Io mi sono ricordato adesso mentre sentivo parlare te del fatto che proprio Nanni Moretti disse una volta, parlando di... erano i tempi della stanza del film. Diceva, molti miei colleghi, mentre fanno il film, rimangono sul monitor fondamentalmente, non fanno mai il test di vederlo in sala. Credo che parlasse più che altro per un discorso di fattura del film e di confronto con se stessi, immagino, col proprio prodotto. Però erano comunque diversi... Cioè, erano anni in cui la piattaforma streaming e questo tipo di produzione, esatto,
No, c'era la pirateria, nel senso che la piattaforma ha anche creato una radicale ridefinizione del ruolo della pirateria. Oggi non si pirata più, si pirata molto meno. Se tu non trovi un film su Netflix, ne vedi un altro. E poi ci sono certo anche le piattaforme pirata, eccetera, eccetera, questo lo sappiamo tutti quanti, se uno cerca una cosa la trova comunque. Però tendenzialmente si preferisce passare 2 ore e mezza su Netflix cercando qualcosa da vedere piuttosto che cercarsi un grande classico piratato o da qualche altro, o mettendo un DVD per rivedersi un grande film.
Più che altro mi chiedo anche se questo fattore, questa perdita anche del rito cinematografico sia dovuto anche un po' ai cambiamenti nell'abitudine anche dello spettatore, perché comunque si nota sempre più spesso che oggigiorno anche nella stessa sala non c'è più quel silenzio religioso, non c'è più quell'attenzione. Basti pensare, cioè mi è capitato molto spesso andare in sala e trovarsi luci dei telefonini sparate durante la sala. Quindi magari la gente inizia anche a preferire appunto la comodità di casa, con la possibilità anche di avere un ambiente più tranquillo rispetto alla sala in cui magari c'è la gente che mormora. Cioè, però anche l'educazione, secondo me, della gente un po' finisce anche su questa visione.
Ma sai, io penso questo, che il cinema o la televisione o la letteratura soddisfano la nostra necessità fisiologica di narrazione. Questa è la necessità del corpo, dell'anima, dello spirito. Cioè, noi abbiamo bisogno di narrazione, abbiamo bisogno nelle caverne e ne abbiamo bisogno oggi davanti ai cellulari. Ad esempio, mia figlia che sta sulle mie gambe sta vedendo un film di principesse. Ora, come veicolarla sul grande schermo, sul piccolo schermo, in un circo, in un teatro, in una piazza di paese, è lo stesso bisogno, stiamo soddisfacendo lo stesso bisogno.
Io volevo riagganciarmi proprio al discorso che stava facendo Luca sul fatto che oggi venga molto sottovalutato il fatto di andare direttamente in sala. E una cosa che a me inquieta parecchio è il fatto che quando cerco di convincere qualcuno ad andare in sala dicendo "ma è diverso", mi dicono che è la stessa cosa. No, ma io posso stare davanti al mio computer a casa mia. Ok, il discorso che fa lui, perché quando sono andata a vedere l'ultimo film di Tarantino avevo adolescenti al cellulare, una tipa a fianco a me che stava proprio facendo una telefonata, sì, io sì, senza parole, e c'è spesso confusione e caos. Ma un altro dettaglio che a me infastidisce in maniera particolare è il momento dei titoli di coda. Tutti si alzano e fanno un caos allucinante. Io di solito sto seduta fino alla fine, finché lo schermo non torna nero. Vedo tutti che si alzano, e proprio durante un film, durante i titoli di coda, si è visto altro e si sono fermati tutti nelle scale laterali. Io ero forse l'unica o quasi ancora seduta. Non, cosa ne pensi di questo aspetto?
Ma quello è sempre stato così, nel senso che io mi ricordo che mia madre quando va al cinema guarda per terra, scava come se dovesse pestare qualcosa. Dico, ma cosa fai? Diciamo, ci sono i bambini che fanno piedi per terra. Perché quando lei andava al cinema da ragazza, quindi 70 anni fa, e se il bambino doveva fare pipì, la mamma diceva falla qui. Allora, nel senso che la sala è stata qualcosa di vicino al postribolo per tantissimi anni, cioè non dobbiamo neanche mitizzare. Io
facevo anche altro.
C'era di tutto. A Roma c'erano le sale di dove si andava a fare incontri omosessuali. Dove c'erano.
No!
Ti prego, dimmi che non è vero.
Sei tutto cancellato?
No, sto continuando a registrare, però. Provate i microfoni.
Prova.
Sì, non sta registrando.
Ma prima hai registrato?
Ho tutto quanto finora.
Vado subito a questo è possibile.
Ah, sì, cioè si è salvato.
Non posso fare. Comunque abbiamo.
Bisogna mettere un cartello qua fuori nel furgone e dire.
Però ragazzi, il blackout è durante l'intervista.
Ma non credo sia. Non è il blackout, l'hanno staccato la.
È quello che è, però l'effetto è quello del blackout. Fondamentalmente è quello.
Ma comunque è salvato, Tore.
Sì, allora il computer non ha più corrente, non capisco perché sta continuando a registrare, quindi se vogliamo possiamo continuare molto in maniera molto intima, al buio, non sento un accidente.
Allora non cosa registra se lo senti in cuffia?
Però... Grazie.
Ok.
Possiamo riprendere da dove? Dal,
sì, stiamo dicendo,
dal postribolo.
Siamo tornati in
Okay,
no, nel senso che la sala cinematografica come ce la immaginiamo noi, dove il religioso silenzio, si vedono i film, eccetera, era il cineclub, era la sala del sé, e il cinema a volte è stato tante cose diverse nel corso del tempo, è stato anche meravigliose anteprime, in prima visione, dove la gente spendeva il corrispondente di 40 euro per sedersi in galleria, cinema pieni, è stato un po' di tutto, la maggior parte della gente però vedeva i film, entrava a metà film e si faceva raccontare dal vicino di sedia cosa era successo in quel momento, e si entrava quasi in qualsiasi momento. Cioè io forse avevo 20 anni quando si è cominciato a proibire la gente di entrare a metà film, ma entrava sempre in qualsiasi momento, anche senza chiedere che film fosse.
Tu sei d'accordo con il fatto di pensare, molte persone, insomma, si è sentito spesso dire che il cinema
di altri tempi, rappresentava buona parte dell'identità di una città, proprio per essere un fenomeno collettivo, eccetera. E quindi magari adesso che la sala comunque vissuta in altro modo, anche in contemporanea alle varie piattaforme, eccetera, magari ha un altro significato.
Sì, però questo è un problema di urbanistica, di urbanizzazione, nel senso che sono città in cui sono scomparsi i teatri dell'opera, i teatri di prosa, sono scomparsi le piazze, i negozi al dettaglio, il cinema, le pizzerie. Oggi si compra tutto via internet, quindi gli unici esercizi che funzionano sono quelli gastronomici, i ristoranti, perché è l'unica cosa che su Amazon non puoi comprare. Tutto il prodotto che... per poco. il cinema e l'audiovisivo effettivamente lo puoi portare anche in metropolitana. Io se prendo una metropolitana, la maggior parte della gente sta vedendo un film. Ma io l'avrei sognato, se mi avessero detto a 8 anni tu un giorno avrai tutti i film che vuoi sul palmo della mano e poi vederli mentre vai in metropolitana, io avrei fatto i salti di gioia. Detto questo, io preferisco andare al cinema nella sala piena, quando c'è la sensazione di un evento, quando si sente l'emozione, mi piace di più. Però non trovo negativo il fatto che oggi ci sia più denaro e più ricerca del talento di 5 anni fa.
Più che altro... sarà possibile nel futuro anche un'unione tra piattaforma e cinema? Per esempio in America, in quest'ultimo periodo, sto notando che Netflix sta acquisendo molte sale cinematografiche in cui proietterà i suoi prodotti. Quindi in futuro si potrà assistere a questo ampliamento, cioè le sale cinematografiche possono essere acquistate da queste compagnie.
Ma questo dipende dalle leggi locali, se tu non hai nessuna violazione alle regole, tu possa farlo. Mi chiedo che utilità abbia Netflix, però c'è un punto di vista che bisogna capire perché si interessa di queste cose. Quando si dice è giusto che, non so, The Irishman stia in sala solo 3 giorni e poi chissà chi lo vede, chissà come lo vedono in televisione. Ecco, qui c'è una cosa fondamentale. Netflix quando produce, o le piattaforme quando producono, non sono interessati al successo singolo del film. Sono interessati a utilizzare ogni tanto quel film come bandiera per dire noi abbiamo delle cose meravigliose nel nostro catalogo. E tutto sta dentro. L'importante è aumentare il numero degli abbonati. Poi se gli abbonati vedranno i film comici o vedranno Irishman o vedranno 20 minuti di ogni film, a questo non gli fa differenza. L'importante è avere un catalogo ricco. È un po' come Feltrinelli. Quando voi entrate da Feltrinelli ci andate perché c'è tutto dentro. Non perché comprerete tutto, perché tutto vi interessa. E l'impatto che c'è con una libreria, una volta con i negozi di dischi che possiedono tutto il catalogo, è quello che ti fa entrare. Netflix ti dà l'impressione di possedere tutto. Non è vero, non ci sono i classici, manca praticamente il 99,9% del cinema mondiale, però ti dà l'impressione di essere un contenitore che ha tutto. E questi film che produce sono come delle campagne pubblicitarie, a costo anche basso, che toccano tutto il mondo. Cioè, un film è come quello di Scorsese, costa, non so, 150 milioni di dollari. Quindi vuol dire che loro con questi 150 milioni di dollari fanno un'enorme campagna pubblicitaria in 250 paesi. Quindi, anche semplicemente, se il film poi proprio nessuno lo vedesse, sarebbe comunque un costo pubblicitario che è meno di 1 milione di euro a paese. È gratis per aumentare il numero degli abbonati.
Però ti chiedo una cosa, questo dal punto di vista, diciamo, più industriale. Sì. Ma d'autore, se ti chiedo d'autore... Nel fare un film, io nell'esempio di Irishman ho pensato, tra l'altro proprio per il tipo di film, con insomma, l'anzianità degli attori importanti, lì stesso è quasi un testamento artistico per certi versi, no? È difficile pensare a Scorsese che lavora in macchina o insomma dirige, pensa alla fotografia e tutto, per una piattaforma, per un linguaggio che non può che aver acquisito da pochi anni.
Ma esattamente lo stesso linguaggio, che quando tu sulla piattaforma vedi, non so, Shining, non è che ci rimetti, sì, ci rimetti un po', però è lo stesso film, non credo che abbia cambiato linguaggio sulla piattaforma,
cioè da regista non c'è una differenza, uno non pensa, no. Lo schermo è grande, è piccolo, la sala lo vede così, o la poltrona e il divano è diverso.
No. Ok. Più che altro, a proposito di Irishman, è anche un caso particolare, perché di fatto lui, cioè Netflix è stata l'unica che gli ha permesso di realizzare il film. Scorsese si è rivolto a una trentina di case di produzione e tutti hanno sbattuto la porta.
Quel film non esisterebbe se non ci fosse stata Netflix. E quindi è un
nonostante fosse qui. Scorsese che dirige De Niro al Pacino.
No, ma a questo punto tu da artista non te ne porta niente, se si vede grande o piccolo. Intanto l'hai fatto, che poi un giorno ci sarà una grande proiezione in una sala, in un cineclub. È un evento come accade poi ogni tanto.
questa è una cosa che hai detto anche stamattina, il fatto che anche dal punto di vista dell'incasso e del successo e della fortuna, per voi autori, per chi fa il film, una volta che è fatto siete completamente sconnessi,
sì, sì,
da quello che può essere il risultato, cioè, il risultato, no, finale.
Ma secondo me alcuni film sono fatti più per essere guardati in sala, cioè, magari per alcuni non si perde tanto, però personalmente ad esempio La Favorita di Lanthimos,
stavo pensando, sì, sì, no.
Cioè, io l'ho visto al cinema e non riesco a immaginarmelo sul mio computer, quindi...
No, no, ma ti dico, ci sono dei film che non ci mettono troppo, Roma è uno di quelli che stavo dicendo prima, Lanthimos va benissimo, stesso, non tutti i film di Lanthimos, quello in particolare, e penso che Barry Lyndon, se lo vedi al cinema, è meglio,
sì,
anche il 2001 di Odissea nello spazio.
Però non c'ero, quindi...
Però la maggior parte, però potresti vedere in qualche proiezione.
No, ho visto 2001 di Odissea nello spazio l'anno scorso al cinema, l'hanno ridato, quindi...
Ce l'hai?
Sì.
Ma c'è un anche credo il cinema spettacolare americano contemporaneo, ma forse andando al cinema,
cioè, i vari Avengers eccetera,
sì, no? Sì, ma non è inutile anche parlare di questo argomento. Io sto dicendo che bisogna essere un po' più liberi nel giudizio, che bisogna essere un po' più anche disincantati. Ci sono dei film, io per esempio Scena da un matrimonio, ultimamente me lo sono rivisto la versione di 5 ore sul computer. Io mi sono messo a piangere più forte, nonostante fosse sul computer, perché è talmente intimo il rapporto con quel film, che tu potresti vederlo anche
sul tablet.
Sì, ma è una mente, un cuore che parlano alla tua mente e al tuo cuore direttamente, e è girato anche in 16 mm, non c'è bisogno, sì, è più bello ovviamente, però dipende dai film, chiaramente vedi Avengers, oppure vuoi vedere appunto La Favorita, sul grande schermo è meglio, ma anche la musica. Io penso che sia meglio sentire un'opera lirica dal vivo,
sicuramente.
Però penso che se tu dal vivo non la puoi sentire, ti senti la Tosca in cuffia mentre stai in metropolitana, comunque la conosci, comunque ce l'hai, se no non ce l'hai.
C'è la differenza tra il niente e comunque la riproduzione, per quanto di qualità, eccetera. È un po' il discorso che mi ha sempre fatto anche per il teatro,
sì,
che magari se non fosse stato trasmesso ai suoi tempi in un certo modo dalla RAI e tutto, molte persone a livello generalista non sarebbero mai entrati in un teatro.
Ma molti non avrebbero mai visto Edoardo se fosse stato, esatto, o Carmelo Bene. Cioè, viviamo in un periodo in cui abbiamo la fortuna di poter rivedere, registrare e vedere le cose. Noi non abbiamo la possibilità di vedere, non so, i giochi del Circo Massimo, del Colosseo, non sono stati registrati. Io penso sia un vantaggio avere una riproducibilità e anche una registrazione della nostra storia. Detto questo, sì, il grande schermo è più bello, la sala con la pipì dei bambini o senza è più bella, ma è un mondo che sta cambiando, cioè lo sapete, qui quante sale ci sono?
Qui a Sant'Antioco
zero. Non sono scomparse, suppongo, con Netflix, sono scomparse, no, probabilmente
un film dato qua fuori.
No, dico già da prima.
10 anni fa, quando la pirateria ha cominciato a TV private, con le TV private hanno cominciato a fare concorrenza al cinema, ai centri commerciali sono stati il divertimento che attirava, insomma, le ragioni sono tante. E Netflix non sta uccidendo il cinema, in questo momento lo sta semmai dissanguando, nel senso che sta prendendo i talenti e li strapaga per farsi... Finché non esplode questa cosa qui, perché potrebbe anche esplodere da un anno all'altro, eh?
Che potrebbe non reggere come mezzo...
No, il discorso è che adesso è un po' più complicato. Abbiamo finito? No.
Prego.
E il discorso è che le piattaforme hanno un modello di sviluppo che non può crescere all'infinito. E adesso che colliderà Netflix con Apple, con Disney, con HBO mondiale, eccetera, il rischio è non tanto che non abbiano più prodotto, ma prima cosa non tutti possono permettersi di pagare 3-4 abbonamenti, quindi è molto più probabile che uno faccia, non so, a Natale si fa un mese di Disney e poi ritorna a Netflix, e l'altro problema è che nessuno di noi ha 100 video per poter vedere le 500 serie americane che vengono fatte ogni anno, che sono arrivati da 50, sono arrivati a 500, è una cosa che non c'è nella vita di un umano la possibilità di vedere più.
Io in questo vorrei chiederti un'ultima cosa, che è un parallelo che io faccio spesso anche per motivi generazionali, nel senso che per chi ha visto, faccio il parallelismo con la musica, per chi ha visto il passare dal mi compro l'album dell'artista X, lo compro, ho il supporto, vado dall'amico ad ascoltarlo, mi scarico tutta la discografia, la domanda è se anche col cinema può succedere una cosa che con la musica è successa, cioè quando tu hai virtualmente una scelta infinita,
finisci poi per ascoltare
quello che ascoltavi prima.
oppure non riuscire a scegliere per il nuovo.
Beh, ti considera che sulla musica mi sembrava che solamente in Europa escono 75.000 album l'anno.
Certo, impossibile.
Farsi, sì. Però questo è anche deriva dalla facilità di produzione che prima non c'era.
E pensi che col cinema, con le piattaforme, con le offerte, anche in concorrenza Apple, Amazon, Netflix, sì, e tutto, sì, possa succedere una cosa, sì, del genere?
Certo che può succedere, per questo c'è anche la caccia al talento, all'originalità, perché l'unico modo che hanno di sopravvivere è quello di avere più talento, cioè di avere più persone di talento che fanno cose che non assomigliano alle cose già fatte. Questo è quello che ti chiedono, quando vai a fare una chiacchierata con loro, da parte, ti dicono portateci progetti che non si sono mai visti prima, rischiate di fare quello che pensate che nessuno vi avrebbe mai potuto produrre. Quando mai è successa una cosa del genere? Quando c'erano i produttori pazzi degli anni 60 che mettevano soldoni dalla loro tasca per produrre il cinema, no?
Abbiamo tempo per un'ultima domanda, poi andiamo a vedere il film, il tuo film.
A questo proposito, parlando di talento, di originalità, sono rimasta abbastanza colpita stamattina quando raccontavi di quelli che alla fine sono un po' i tuoi criteri di selezione, no? alla scuola, quando appunto devi valutare quali registi per entrare o meno, quali aspiranti registi per entrare o meno. E in questo senso, a proposito di originalità e di creatività, se è vero che ciò che, come per citare una canzone di Marlene Kunz, ricercate la bellezza ovunque, no? nel cercare appunto di promuovere nuovi registi, i limiti d'età non sono in questo senso un po', cioè non vanno un po' a contrastare con quest'idea?
Sì, allora, verso il basso, per esempio, io non ero, adesso non mi ricordo se l'abbiamo spostato di nuovo a 19 anni. Io penso che verso il basso non ci debba essere un limite, nel senso che se tu vuoi entrare al centro sperimentale a 19 anni, secondo me puoi entrare. E verso l'alto invece un pochino più di perplessità, perché entrare oltre i 27 anni e stare 3 anni dentro una scuola significa che tu poi entri sul mercato quando sei già tanto grande. Siccome molte volte tu esci dal centro sperimentale e ricominci da capo a fare l'assistente, aiuto regista, una carriera, e rischio che tu arrivi a 40 anni che ancora non hai fatto il primo film. Quindi noi ci siamo posto questo problema. Oltretutto, diciamo, la fascia di età molto ampia, tra i 19 e i 27 anni, che per il centro sperimentale è molto ampia, effettivamente, la forbice di quasi 10 anni, già impone di per sé una semplificazione della didattica, perché tu non puoi parlare nello stesso modo un 19 anni, un 27enne, che magari è già 2 lauree e un altro che è appena uscito dal liceo, è possibile. Quindi alzare ancora l'età secondo me significherebbe fare un altro tipo di scuola, che è una scuola magari che dura un anno, ma che non ha poi... Il centro sperimentale non sarebbe adatto, perché noi facciamo una scuola che si basa sul collettivo, su creare una collettività di persone che lavorano insieme. E questa cosa è possibile promettere la stessa cosa a una persona che già dovrebbe stare sul campo come un professionista? Non lo fa.
Però almeno in quella fascia di età credo che stamattina ti riferissi alla fascia che hai appena accennato. Stamattina sembrava quasi che non ci fosse un vero e proprio iter. Hai parlato del centro come di una, hai detto le parole, vorremmo, o la pensiamo come una bottega rinascimentale. Sì. Hai fatto l'esempio di uno studente che adesso tra l'altro lavora abbastanza bene, da quello che ho capito, che ti ha chiesto perché ero più bravo prima di entrare, e questo fa pensare che non è un percorso, cioè, unidirezionale.
No, cioè. E l'istruzione artistica è così, cioè si fa un passo avanti, 3 passi indietro, poi si fa un salto enorme, non sai neanche tu perché, il giorno dopo non capisci perché ti è successo. E io per esempio ho uno studente talentosissimo che è entrato a 19 anni, ha vinto 2 volte Cannes col suo cortometraggio, e ha preso una borsa di studio, ha realizzato 2 film, 2 lungometraggi, però adesso capisco che ha bisogno di un momento di riflessione, perché è arrivato troppo presto e tutto questo. E ognuno è fatto in maniera completamente diversa, e il ragazzo di cui parlavo oggi, che era più bravo prima di entrare al centro sperimentale, è già stato la terza, quarta serie TV, adesso sta girando per Netflix, una serie importantissima, è bravissimo, un grande professionista, però mentre faceva la scuola, aveva dei dubbi, delle perplessità, anche perché probabilmente nella scuola aveva scoperto che quando aveva 18 anni faceva i cortometraggi, li faceva come un 18enne che scrive una poesia, impulso, no? Fresca, che c'ha dentro qualcosa. Poi quando cominci a ragionare su te stesso, quando cominci a conoscere il mestiere, cambia tutto. Ti confronti anche con la realtà è che quella poesia lì magari è uguale alle poesie di tanti altri, no?
È un'altra maturità, un'altra metterti in gioco.
Quindi non vi ha fatto entrare in crisi, tipo, oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo rovinato per sempre?
No, questo no, anche perché l'istruzione artistica poi non dà nessuna certezza. Mio padre insegnava all'Accademia di Belle Arti, lì ha insegnato per 30 anni, e gli artisti veri ne sono usciti 2 o 3. Il resto sappiamo che statisticamente c'è una forte mortalità.
Ok, con questa domanda, nostro malgrado, chiudiamo la nostra piacevolissima intervista con Daniele Lucchetti.
Grazie a voi.
Grazie Daniele e arrivederci al prossimo appuntamento.
Grazie.
Davvero.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.